Radio Radicale, ci occupiamo di risparmi in tempi di crisi, lo facciamo con il professor Beppe Scienza, professore di matematica finanziaria all'Università di Torino. Benvenuto professore.
Salve, buongiorno.
Lei è anche autore di diversi libri, il risparmio tradito, insomma la pensione tradita, quindi con spesso le sue opinioni sono controcorrente, quindi è molto indicato in questo momento insomma per aiutare insomma i nostri ascoltatori quello che secondo lei sarebbe il miglior modo per risparmiare, cioè mettere i propri risparmi. Quindi lei dove consiglierebbe?
Ma diciamo qui c'è un discorso a monte, cioè, se uno ha paura che fallisca, la domanda è se uno ha paura che fallisca lo Stato italiano.
Prendiamo in caso tutte e due le ipotesi, allora uno ha paura e uno non ha paura, allora prima quello che ha paura.
Allora, quello che ha paura allora dovrebbe prendere titoli non italiani evidentemente, ma non italiani in generale, cioè, ma neanche di banche italiane, perché se salta lo Stato italiano anche le banche saltano sicuramente, non è che come raccontano gli sportelli, i impiegati di banca, non prendi BTP, non prendi CCT perché prende le nostre obbligazioni, ma figuriamoci, le banche italiane sono strapiene fino al collo di titoli italiani, per cui se fosse insolvente lo Stato italiano sarebbero anche insolventi, cioè non avrebbero più soldi per pagare neanche le banche, ma uno dovrebbe prendere titoli di altri stati, diciamo di altre o di altre nazioni, cioè prendere titoli ovviamente tedeschi, certamente, finlandesi, canadesi,
oro.
General Electric. Allora è un buon problema, perché l'oro potrebbe benissimo fra un anno valere il 30% meno di adesso. Cioè non è che
quindi sì, non sarebbe.
Ma è rischioso l'oro, insomma, cioè, allora è sicuramente più rischioso l'oro dei titoli tedeschi. Nel senso che l'oro fra un anno potrebbe valere il 40% meno di adesso e tutto andare abbastanza bene anche, senza un crack mondiale, anzi il contrario, se le cose si mettono un po' a posto l'oro può perdere come niente il 30-40%. Pensare che i titoli tedeschi fra un anno valgono il 40% meno di adesso
è improbabile, le dice.
Beh, vuol dire proprio un crack, un disastro, cioè fallimenti ma di stati, tanti stati, insomma, cioè anche, oltre che della Germania, per cui come dire
una situazione apocalittica in
beh insomma
modo.
Certo, poi una storia può capitare, però certo diciamo l'oro non è un investimento privo di rischi, ha molti rischi, ha dei rischi di andamento che sale e scende, può benissimo scendere. No, perché è salito, può scendere sempre in qualunque momento. Chi prese l'oro negli anni fine anni 70, inizio anni 80, spaventato appunto dall'inflazione, nel giro di una decina d'anni, perse qualcosa come il 70-80% di quello che aveva messo.
Allora, adesso prendiamo il caso insomma di chi è diciamo più ottimista o speriamo anche realista, insomma, che non succeda mai, insomma, che l'Italia vada in default. Quel caso come
beh, allora diciamo
che non ha paura che l'Italia possa andare in default.
Sì, diciamo non è così facile un default, un fallimento dell'Italia, cioè non è una cosa, cioè,
sì, diciamo è improbabile.
È una cosa grossa, che richiede vari passaggi tutti brutti, insomma, allora per cominciare direi per una cosa, anche vorrei aggiungere una cosa su chi teme il fallimento dell'Italia.
Prego.
Anche se c'è un fallimento, però in qualche maniera perché i fallimenti degli stati non avvengono come l'alluvione di Genova, dove l'acqua esce dal fiume sotterraneo, ammazza anche i bambini piccoli, non guarda nessuno, i fallimenti arrivano in qualche maniera regolati, per cui il piccolo che ha 50, 30, 50 mila euro
non dovrebbe correre molti rischi.
Ne corre meno in proporzione di chi ha 3 milioni di euro, 300 mila, sicuramente. Così capito per l'Argentina, così capito anche con la stessa Parma, con la stessa Italia, i piccoli vengono trattati meglio dei grossi, per cui questo bisogna comunque dirlo per tranquillizzare un pochino chi ha veramente pochi soldi da parte.
Quindi diciamo, se no, anche in qualsiasi caso, cioè nella peggiore delle ipotesi, nella più improbabile delle ipotesi che l'Italia andasse in default, il piccolo risparmiatore non dovrebbe correre rischi.
Perché comunque lo Stato continua a esistere, non è che finisce lo Stato, finisce l'Italia, finisce tutto, finisce l'Europa, finisce il mondo, calma, insomma, no? Quindi in qualche maniera una tutela ai piccoli per ovvi motivi politici, insomma, sociali ci sarà.
Adesso passiamo allo scenario più realistico, che è quello che non ci dovrebbe essere.
Tiro chi pensa che il fallimento non avrà luogo. Allora, diciamo che c'è una categoria di titoli praticamente poco nota, quasi mai citata, che sono, anzi, vista un po' con sufficienza, che sono i buoni fruttiferi postali. con i fruttiferi postali hanno qualche vantaggio che non ha nessun altro investimento, salvo diciamo i conti correnti, ovvero i conti correnti e i conti di deposito. I buoni fruttiferi postali non scendono mai di prezzo. Se io metto domattina, metto 1000 euro, il taglio fra l'altro minimo mi pare sia 2,50, forse 50, ma anche molto basso, metto 1000 euro in buoni fruttiferi postali, per cominciare già sabato, dopodomani, lunedì, lo posso prendere senza nessuna spesa, senza nessuna commissione, senza nulla. E comunque anche in futuro è garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti e dallo Stato che quello che ho investito posso averlo senza nessuna oscillazione di prezzo, senza nessuna decurtazione, senza nessun debito di spese, e addirittura prendendo i buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione, quello che ho è legato all'inflazione italiana.
Per 10 quindi anni. Si rivalutano comunque. Insomma.
Si rivalutano come l'inflazione italiana. Quindi rendono rispetto all'inflazione, ma rendono quanto l'inflazione, al netto di imposte, fra l'altro, perché è un meccanismo tale che comunque, anche con un'inflazione alta, ho fatto l'incontro, addirittura con un'inflazione del 18% per i prossimi 10 anni all'anno, una cosa pazzesca, insomma, cioè, no? Comunque mantengono il potere d'acquisto ogni momento, salvo che nei primi 18 mesi le rivalutazioni, gli interessi sono tenuti in sospeso, prima che passi 18 mesi perché uno li abbia, ma a parte questo, cioè, uno non rischia mai di trovarsi con meno in potere d'acquisto di quello che ha messo, che è già una bella cosa. Se invece uno è veramente insomma, un po' di sangue freddo, pensa che l'Italia non fallisca e in più ha un po' di sangue freddo, allora adesso se compra dei CCT
o i BTP,
ma addirittura sì, anche i BTP, addirittura i BTPI, i buoni del tesoro poliennale indicizzati anch'essi all'inflazione, ha dei rendimenti tipo l'8%. Che è veramente tanto.
Quindi sarebbe un ottimo investimento, insomma, non...
Io l'ho comprato adesso, non mi vergogno a dirlo, cioè, no. No, l'ho comprato per motivi non nobili, nel senso l'ho comprato perché conveniva, secondo me.
Sì, sì, no? Sì. No,
discorsi per salvare l'Italia, ma questo è qui di salvare l'Italia, con paesino di Stato, già qualche anno fa c'è qualcuno che, insomma, disse di dare loro la patria per salvare l'Italia, mi pare che non sia andato a finire bene, no? Quindi, cioè...
Quindi però insomma lei dice oltre che salvare la patria che questo
no, forse non si salva perché in effetti si compra da un altro che li vende, non so neanche se si salvi tanto perché sì, si compra da un altro che li vende,
perché... però appunto in qualsiasi sì è vero, quindi perché spesso ce l'hanno le detengono le banche che utilizzano, però in qualsiasi caso insomma si crea mercato, quindi oltre ad aiutare la patria lei dice investire in titoli di Stato a 5 anni o di più, insomma è molto conveniente,
sì,
che hanno
convengo veramente sono i BTP, perché la Banca Centrale Europea difende, cioè cerca di evitare che scendano troppo i prezzi dei BTP classici, i titoli a tasso fisso classici, no? Mm-hmm. Mentre i BTP, se vuole tesoro poliennale indicizzati all'inflazione, non sono sotto gli occhi di tutti, non sono un riferimento, non vengono presi in considerazione per dire come vanno gli stati italiani e quindi sono un po' lasciati un po' dire allo sbando, diciamo, no? Tant'è che rendono veramente molto più degli stessi normali vecchi BTP a tasso fisso. E in più hanno questo aggancio all'inflazione che non si sa mai, potrebbe anche andare bene.
Ci sono dei tagli minimi per magari...
Sì, 1000 euro, che però tendo conto che i soci di prezzo diventano 700 euro, se sono dei tagli minimi, insomma, sì. Nei buoni postali mi pare che sia 50 euro, quindi veramente bassissimo, no? Però 1000. No. 1000 euro,
700 euro. E questo insomma, poi lei, insomma, abbiamo un po' dato quello che secondo lei sarebbero conveniente, insomma, come investire il proprio denaro. Senta, poi lei è anche famoso per essere contrario a quelli che sono i fondi pensione.
Oh, certo.
E in questi giorni si parla di... sarà probabilissimo, cioè nei prossimi giorni vedremo una nuova riforma delle pensioni e già si sa, insomma, che... le pensioni non saranno più ricche come lo sono state in passato e c'è questo TFR. In questo caso cosa farebbe? Perché lei diceva, mi pare che noi abbiamo, io l'ho intervistata qualche tempo fa e se non ricordo male le diceva lasciare il TFR, insomma, in azienda,
tenersi ben stretto il TFR,
quindi non investire,
no,
in
assolutamente no. Chi ora... l'ha fatto, molti che l'hanno fatto si sono pentiti, fra l'altro, perché hanno visto delle perdite.
E ora? continuare.
Ora vale esattamente come prima, non è un discorso generale, non è che sia cambiato. Il TFR però... è un investimento garantito fra l'altro anche dall'INPS, collegato con l'inflazione, agganciato all'inflazione italiana, non scende mai di prezzo, non è collegato ai mercati finanziari, è disponibile quando uno va in pensione o cambia lavoro, mentre invece il fondo pensione uno resta incastrato al limite per tutta la vita. Fondi pensione, la previdenza integrativa, dico senza militari, sono una realtà parassitaria come risparmio gestito. C'è tanta gente che sono in posizione di
ora, poi ci arriviamo. Volevo fare un'altra domanda sul risparmio gestito. Però le volevo chiedere. Se insomma l'azienda, cioè, uno lascia il TFR in azienda e l'azienda puta caso fallisce, cosa è che succede?
C'è la garanzia dell'INPS,
quindi di conseguenza non verrebbero persi, comunque. Il lavoratore
non c'è una garanzia dell'INPS, l'INPS garantisce,
quindi non
a parte che in genere nei fallimenti qualcosa rimane, per cui i crediti privilegiati in genere si riesce a recuperare, ma anche se non si recupera assolutamente nulla, neanche i crediti privilegiati, che sono quei crediti per i lavoratori, gli stipendi, i TFR, c'è una garanzia dell'INPS.
Nel suo blog, insomma, ha polemizzato più volte con una trasmissione di un'altra emittente radiofonica, insomma, nell'associazione di consumatori, per i consigli non proprio corretti che danno.
Ho polemizzato con Sole 24 Ore, con Radio 24, ho polemizzato con Altro Consumo.
Quindi, sui consigli che non sarebbero suo dire disinteressati su alcune forme di investimento. Cioè, allora, cerchiamo noi di dare quello che secondo lei potrebbero essere delle forme di difesa che può attivare un consumatore, un ascoltatore, un lettore, messo che le sue teorie siano suffragate dai fatti, evidentemente. Cioè, lei cosa consiglierebbe al lettore, all'ascoltatore, per non lasciarsi, insomma, fuorviare da consigli, cattivi consigli?
Dai, ecco, adesso io direi di consigli generali, senza fare quello che uno legge, sapere leggere fra le righe, interpretare gli articoli, le affermazioni, non è così facile. Insomma, io darei un consiglio che generale, indipendentemente da quello che uno legge, cioè evitare il risparmio gestito, evitare la previdenza integrativa, ma investire direttamente, essendo direttamente, evitare di dare i propri soldi, evitare tutti i prodotti che vengono consigliati quando sono prodotti dove c'è qualcun altro che li gestisce, sono dei prodotti in cui in pratica uno dà dei soldi ad altri, no? I giornali, le radio, soprattutto i giornali, fanno sempre articoli molto riduttivi su delle forme di investimento dove uno dà i soldi ad altri, fondi comuni, gestioni, fondi pensione, polizze vita, forme in cui uno dà i soldi ad altri e l'altro li gestisce. Ecco, questa è la cosa pericolosa, perché uno dà i soldi ad altri e quell'altro...
Lei dice che spesso degli articoli sono in qualche modo influenzati da...
Ma io ho gli atteggiamenti servili nei confronti del... cioè, atteggiamenti sempre elogiativi, di plauso, di ammirazione, approvazione, quando per esempio lo stesso ufficio studi di Mediobanca, che insomma, ufficio studi di Mediobanca non è esattamente un cavallo di Milano, di Legacy, no? Dei barricadieri di BlackRock di Mediobanca, l'ufficio studi di Mediobanca fa a pezzetti il sistema dei fondi comuni italiani. Ecco, allora, l'ufficio studi di Mediobanca, diretto da Fulvio Coltorti, da 15 anni ormai dimostra come i fondi comuni italiani fanno peggio dei mercati, fanno peggio dei bot, poi uno invece continua a vedere articoli elogiativi su fondi comuni, fondi pensione, polizze vita, obbligazioni strutturate, gestioni, poi prodotti strani, nomi strani, ma insomma, che strano che questi, dire, insomma, ecco, c'è tanto entusiasmo quando dati, non tanto miei, ma anche di altri, invece dovrebbero portare ad atteggiamenti di forte critica.
Va bene, allora, ringraziamo il professor Beppe Scienza.
Grazie a voi e a risentirci. Salve.